Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Il cessate il fuoco è una bugia. A un mese dall'accordo, da Gaza il racconto di una situazione molto diversa dalla pace. Niente cibo, niente acqua, niente sicurezza. Lo shutdown più lungo della storia degli Stati Uniti. Da domani il traffico aereo sarà tagliato del 10% e l'incertezza economica incide sempre più pesantemente sulla vita degli americani. Ho perso il conto di quanti ne abbiamo accecati. Un'inchiesta dei giornali francesi Mediapart e Libération svela comportamenti sadici e violenti della polizia in una manifestazione del 2023 a Saint-Solin. Belém 2025, ultima chiamata. Diario dalla COP30. Le piccole isole del Pacifico lottano con l'arma del diritto internazionale per difendere la propria sopravvivenza. World Music, Fake Line, sono le Van, 36 tracce, altrettanti artisti medio orientali in una compilation contro il genocidio a Gaza e i falsi confini coloniali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Le forze paramilitari del supporto rapido del Sudan in guerra con l'esercito regolare sudanese da oltre 2 anni hanno annunciato oggi di aver accettato una proposta di tregua umanitaria avanzata dai mediatori e di essere aperta ai colloqui sulla cessazione delle ostilità. Sia le RSF che l'esercito sudanese hanno accettato diverse proposte di cessate il fuoco durante i 2 anni di guerra, ma nessuna ha avuto successo fino ad ora. L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di stare lavorando per porre fine ai combattimenti insieme a Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita. La proposta prevede una tregua di 3 mesi. Per il momento l'esercito sudanese non ha risposto a questo annuncio, ma martedì aveva rifiutato questa proposta. L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato poco fa che un altro paese è pronto ad aderire agli accordi di Abramo, cioè quegli accordi di normalizzazione mediati dagli Stati Uniti tra Israele e diversi stati arabi. Witkoff non ha nominato il paese, spiegando che l'annuncio verrà fatto questa sera. Se confermata, la mossa segnerebbe l'ultima espansione degli accordi iniziati nel 2020 con quelli tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, a cui si sono poi aggiunti Marocco e Sudan, mossa ancora più significativa visto il momento complesso nella regione. Nancy Pelosi, la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha annunciato oggi che non si ricandiderà e che si ritirerà dal Congresso al termine del suo mandato all'inizio del 2027. In un video di 5 minuti pubblicato su X, Pelosi ha detto «Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma resta ancora molto lavoro da fare». Trump ha subito commentato la notizia: «È una grande cosa per l'America», ha detto, definendo Pelosi malvagia, corrotta e concentrata solo su cose negative per il nostro paese.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo a Gaza. L'esercito israeliano ha effettuato anche oggi incursioni e bombardamenti, oltre a operazioni di demolizioni, nello specifico a est delle città di Khan Yunis e Gaza. In più le ONG denunciano la situazione gravissima dal punto di vista umanitario e nello specifico degli aiuti. Ogni giorno solo circa 100 camion entrano, una cifra totalmente insufficiente per la popolazione, con le ONG di fatto bloccate da Israele negli sforzi di distribuzione, così fanno sapere le organizzazioni umanitarie che lavorano sul campo. Una tregua quindi che non è una tregua, come raccontiamo da tempo e come ci racconta oggi da Khan Yunis Fatima.
It's a lie to call it a ceasefire because we don't sleep because of bombing.
È una bugia chiamarlo cessate il fuoco, perché noi qui la notte non dormiamo a causa dei bombardamenti, del rumore degli aerei e dei droni. E anche nella cosiddetta area umanitaria, nelle aree che dovrebbero essere sicure, continuano a bombardare e prendere di mira le persone. Quindi non siamo al sicuro. Se c'è un cessate il fuoco, noi non lo sentiamo.
Life changed for us. Maybe the prices is a little bit cheaper. But unfortunately,
mi chiedi se la vita è cambiata per noi. Forse i prezzi sono un po' più bassi. Ma purtroppo c'è un problema con questo cessate il fuoco. Se anche solo gli israeliani parlano di chiudere le frontiere, i prezzi salgono tantissimo, immediatamente, vanno alle stelle. Le persone senza reddito non possono comprare nulla. Sentiamo sempre parlare di aiuti, aiuti umanitari, ma noi qui non vediamo nulla, capisci?
Hearing a lot about aids, humanitarian aids, but for us, it's not, we don't see anything on the ground.
E per quanto riguarda i rifugi, un altro problema. Alcune persone non hanno nemmeno più la tenda dopo l'ultimo attacco a Gaza City, quindi la situazione è davvero brutta. Ovviamente speriamo bene, ma noi continuiamo a soffrire, non ci sentiamo al sicuro e nemmeno riusciamo a vivere una vita normale. I prezzi alti, il poco cibo e la qualità del poco cibo che entra. Non è sano, è solo cibo in scatola e noi non siamo abituati al cibo in scatola, nemmeno dopo 2 anni di chiusura delle frontiere. E poi l'acqua non è pulita. Ed ecco, questa è la situazione dopo un mese di cessate il fuoco.
Closing the borders. The water is not clean. And this is the situation. And thank you for thinking of us.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Dopo 37 giorni lo shutdown è ufficialmente il più lungo nella storia del paese. Il Dipartimento dei Trasporti ha annunciato che da domani ridurrà del 10% il traffico aereo in 40 aeroporti americani. Infatti a causa dello shutdown i controllori di volo non ricevono lo stipendio e questo provoca carenze di personale e conseguenti ritardi. La situazione è destinata poi a peggiorare sempre di più se non si troverà un accordo. Noi ci colleghiamo in diretta con New York, con il nostro Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Allora, che situazione si prospetta da qui in avanti?
Ma allora diciamo che l'orizzonte non è per nulla confortante, nel senso che al momento non si vede una via d'uscita. La Casa Bianca afferma che non sono previsti negoziati con i democratici, su cui viene addossata la responsabilità della chiusura, dello shutdown, della chiusura del governo federale. In modo tra l'altro strumentale e falso, i repubblicani continuano a dire che ciò che i democratici vogliono è ottenere l'assistenza sanitaria per gli illegali. Non è così. I democratici vogliono la proroga dei sussidi per l'Obamacare, cioè la sanità. Poi sono disposti a votare il rifinanziamento del governo, quindi gli illegali, appunto, chiamiamoli così, non c'entrano nulla. Ognuno comunque rimane sulle sue posizioni. Si è passato il 35esimo giorno di chiusura del governo federale, un record nella storia americana. 700.000 dipendenti federali sono a casa da settimane senza stipendio. E del resto Russell Vought, che dirige l'ufficio del bilancio della Casa Bianca, è uno degli ideologi, diciamo, della rivoluzione conservatrice di Trump, ha detto che vuol far sentire ai lavoratori pubblici il trauma della perdita del posto di lavoro. Da domani, appunto, come dicevi tu Martina, venerdì verrà ridotto il traffico aereo del 10% in 40 importanti aeroporti, proprio a causa dello shutdown che ha fatto lasciare a casa decine di controllori di volo. Tra gli aeroporti ci sono New York, Washington, Atlanta, Chicago, Charlotte, Los Angeles, Las Vegas, Philadelphia, Phoenix, Seattle, quindi le maggiori città americane, 42 milioni di americani sono rimasti senza o quasi senza i sussidi per comprarsi da mangiare, per comprarsi il pane, il latte. L'amministrazione Trump aveva cancellato del tutto quei fondi dicendo che con lo shutdown si erano esauriti i soldi. Poi due giudici hanno ordinato all'amministrazione di insomma usare i fondi di emergenza a disposizione del governo, cosa che è stata fatta ma in modo parziale, quindi i sussidi sono stati in larga parte tagliati. Una situazione quindi difficile che non sembra avere soluzione nell'immediato. Intanto, appunto, mentre gli americani faticano e molto a tirare avanti, Trump la notte di Halloween ha organizzato un grande party a tema Great Gatsby, Grande Gatsby a Mar-a-Lago, con gli ospiti coperti di piume di struzzo e ragazze in bikini che danzano in gigantesche coppe ricolme di martini, una cosa, diciamo, che non ha colpito favorevolmente molti americani.
Immaginiamo, anche perché poi tra l'altro nel voto di martedì, quello che è appena passato, l'economia è stato un tema che è stato molto importante e chiaramente lo shutdown alimenta tutta questa incertezza. Che impatto ha questa situazione proprio sulla popolazione?
Ma allora l'impatto è altissimo, ovviamente. Insomma, se uno vive qua, si sente continuamente dire dalle persone che non possono uscire a cena, che non possono comprare certe cose perché i prezzi sono troppo alti qui a New York. Ma la cosa non vale soltanto ovviamente per New York. I democratici mandani a New York, ma anche Mickey Sherrill e Abigail Spanberger, che sono le nuove governatrici di New Jersey e Virginia, hanno vinto grazie ad un programma molto focalizzato sull'economia, sul costo della vita, in modo diciamo più audace, Mamdani, no? Che pensa anche all'assistenza sanitaria universale per i minori, pensa ai bus gratuiti, eccetera. Ma anche Sherrill e Spanberger hanno messo diciamo insieme un programma molto focalizzato sull'economia. L'analisi dei flussi elettorali di martedì, con l'analisi dei flussi elettorali appare sempre più chiaro che questo, come peraltro quello delle presidenziali 2024, è stato un voto dominato dall'economia. Nonostante le promesse di abbassare l'inflazione rimane un problema. Il periodo tra luglio e agosto qui negli Stati Uniti ha visto il più grande balzo mensile dei prezzi dei generi alimentari negli ultimi 3 anni. I prezzi medi dei generi alimentari a settembre erano circa il 2,7% più alti rispetto all'anno precedente. Gli aumenti più significativi sono nei prezzi del caffè, più 18,9%, e della carne di manzo e vitello, più 14,7%. Quindi la gente fa fatica, insomma il presidente non sembra ascoltarli. Nel giro di un anno le cose sono cambiate, le fortune di Trump subiscono infatti a queste elezioni una prima importante inclinatura. I repubblicani sembrano averne consapevolezza, ma nessuno per il momento sembra voler mettere in discussione la leadership di Donald Trump.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Ciao, ciao, grazie.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Francia con un'inchiesta fatta dai giornali Mediapart e Libération che svela comportamenti sadici e violenti della polizia durante una manifestazione del 2023 a Saint-Solin. Sentiamo Francesco Giorgini.
25 marzo 2023 a Saint-Solin, una località di campagna del centro-nord della Francia. Migliaia di manifestanti ambientalisti protestano contro la costruzione di un mega bacino di raccolta delle acque piovane. Si ritrovano davanti più di 2000 gendarmi dei reparti antisommossa con tanto di blindati, cannoni ad acqua e brigata motorizzata a difendere il cantiere del mega bacino. Ne viene fuori una battaglia campale di più di 3 ore con cariche e controcariche, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Fuochi d'artificio, pietre, bottiglie Molotov da una parte, lacrimogeni, lanciagranate e proiettili di plastica dall'altra. Alla determinazione degli ambientalisti che arrivano ad incendiare 4 furgoni della gendarmeria risponde la repressione feroce dei gendarmi con il lancio di più di 5.000 tra granate e lacrimogeni, spesso ad altezza d'uomo, che fanno più di 200 feriti tra i manifestanti, di cui 40 gravi e 4 in prognosi riservata. Uno resterà in coma tra la vita e la morte per più di un mese e porta ancora, oltre alle cicatrici, lesioni che rischiano di essere permanenti. Sono seguite le denunce contro i gendarmi per violenza aggravata ed uso improprio d'arma d'ordinanza, che però restano, dopo 2 anni di inchiesta preliminare, non solo senza colpevoli ma addirittura senza accusati e con il forte rischio di archiviazione. Ma nel quadro dell'inchiesta i giornalisti francesi di Libération e Mediapart hanno potuto visionare le registrazioni delle telecamere d'ordinanza individuali portate dai gendarmi in servizio e oggi le hanno rese pubbliche. Sparategli in faccia queste merde, oppure quello l'ho preso in pieno nelle palle, bisogna ammazzarli sti cani, e, o ancora che goduria, non so più a quanti di questi stronzi ho cavato un occhio. Così parlano, commentano e si incoraggiano i gendarmi dei reparti antisommossa durante e dopo gli scontri. Così parlano dei manifestanti che fino a prova contraria sono cittadini francesi come loro che hanno promesso di proteggere. Non è qualche commento sparpagliato, è il clima, il linguaggio e il sentimento maggioritario e condiviso, anche di fronte alle possibili ferite gravi o mortali inferte. Meno brutale, ma altrettanto agghiaccianti, sono gli ordini che sono comunicati da ufficiali e sottufficiali, quelli reiterati di tirare granate e lacrimogene ad altezza uomo, con tiro teso, assolutamente di norma vietato e reprensibile penalmente perché potenzialmente mortale. Ma malgrado le immagini, le registrazioni, le perizie balistiche, i referti medici che indicano senza ombra di dubbio che le ferite gravissime sono causate da granate dei gendarmi sparati a tiro teso e a distanza ravvicinata non conforme, per ora, come detto, non ci sono nomi sulla lista degli indagati, solo gendarmi ascoltati come testimoni. Dopo le rivelazioni oggi di Liberazione e Mediapart, il ministro dell'Interno Nunez ha annunciato una semplice inchiesta amministrativa, mentre gli avvocati dei manifestanti feriti chiedono la nomina di un giudice istruttore per un'indagine indipendente e trasparente.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso apriamo la nostra pagina dedicata alla COP30 che, come abbiamo raccontato tutta questa settimana, inizia lunedì. Oggi però c'è stato il vertice dei capi di Stato, insomma oggi è il giorno del vertice dei capi di Stato in vista dell'inizio ufficiale del vertice e alla vigilia appunto della COP30 di Belém, Fondazione CESVI ha richiamato l'attenzione sull'impatto crescente della crisi climatica sulla fame nel mondo. La denuncia si basa sugli dati emersi dall'Indice Globale della Fame 2025. Nel 2024 siccità e inondazioni hanno spinto oltre 96 milioni di persone in 18 paesi verso la fame acuta, più del triplo rispetto al 2018 e 24 milioni in più rispetto al 2023. Sentiamo Valeria Emmi del CESVI.
Cause principali: guerre ed eventi climatici estremi che hanno gettato nell'ultimo anno 96 milioni di persone verso l'insicurezza alimentare acuta. La crisi è assolutamente globale, sono diversi e tanti paesi, soprattutto colpiti appunto da eventi meteorologici estremi che ampliano per intensità e per frequenza, che stanno veramente gettando in una crisi climatica innanzitutto e poi alimentare diversi milioni di persone. Il Corno d'Africa è estremamente devastato dagli eventi meteorologici estremi. La Somalia, per esempio, ha il triste primato anche in questa edizione dell'Indice Globale della Fame per avere il livello più alto di malnutrizione, di denutrizione della popolazione, ma anche che quello del più alto livello di mortalità infantile. Pakistan, che è un paese dove CESVI è presente, lavora da tantissimi anni, come lo è in Somalia. Pakistan ci sono ricorrenti inondazioni, l'ultima appunto a settembre del 2025, e questo significa morti. significa distruggere di fatto tutti i terreni coltivabili. Il nostro lavoro è proprio quello di supporto, intanto di salvataggio delle vite immediato, ma anche di supporto per rendere la popolazione più resiliente. Ovviamente questo non basta, perché soprattutto quando parliamo di questioni climatiche c'è un elemento su cui bisogna far leva, e cioè che c'è una responsabilità precisa di tutti gli stati, di tutti i paesi, soprattutto dei paesi ad alto reddito, che hanno contribuito maggiormente alle emissioni di gas serra. E allora è questa responsabilità che ci chiamiamo, che richiamiamo tutti gli stati, in modo tale che chi ha contribuito di più possa, con una giustizia riparativa, e fare il possibile per ridurre tanto le proprie emissioni e ricompensare gli altri paesi. La COP 30, che si ha, diciamo, un ruolo veramente importante in rendere questa giustizia riparativa una realtà.
E tra i luoghi più colpiti dai cambiamenti climatici sono anche le piccole isole del Pacifico, che quest'anno alla COP 30 lotteranno per difendere la propria sopravvivenza. Sentiamo Alice Franchi.
So I ask to you, what must we say to our people living on the front line in the Caribbean, in Africa, in Latin America, in the Pacific, when both ambition and regrettably
Mia Motley viene considerata la leader globale della giustizia climatica e portavoce dei piccoli stati insulari in via di sviluppo. La prima ministra delle Barbados sta spingendo per un'azione urgente sul clima, al fine di tutelare le popolazioni più vulnerabili e maggiormente colpite dagli effetti della crisi climatica. Le sue testimonianze, durante i negoziati sul clima, sono emozionanti ed incisive. Barbados è una piccola isola a forma di pera nell'Oceano Atlantico settentrionale. La abitano quasi 300.000 persone, che vedono, ogni anno che passa, l'acqua erodere sempre di più il loro territorio. Senza azioni immediate, l'isola potrebbe perdere fino al 50% del suo volume di sabbia entro il 2100. L'isola è particolarmente vulnerabile anche dalle tempeste. Gli uragani distruggono le infrastrutture. I danni possono raggiungere anche il 300% del PIL di un piccolo stato insulare, come le Barbados, che si aggira intorno ai 7 miliardi di dollari. Barbados fa parte dell'Associazione dei piccoli stati insulari insieme a Tuvalu, Fiji, Samoa e molte altre. Il 24 luglio 2025 la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che i paesi sono obbligati a prevenire i danni derivati dai cambiamenti climatici. Il parere consultivo della Corte rispondeva a una richiesta dell'ONU, dopo una campagna promossa dagli studenti delle isole del Pacifico. Il parere emesso dalla Corte Internazionale di Giustizia potrebbe dare nuova linfa ai negoziati globali sui cambiamenti climatici. Per le nazioni insulari la battaglia è difendere la legalità della propria sopravvivenza. Quest'anno, durante la COP30, si potranno armare della bussola legale.
E chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Levante è un termine che ha preso origine dal latino levar e che è entrato nelle lingue romanze, levante in italiano, spagnolo e portoghese, levant in francese, ma che è stato adottato anche dall'inglese e dal tedesco. Si diffuse in epoca medievale, in particolare per indicare l'arco di regioni che insistevano sul Mediterraneo fra la Grecia e l'attuale Egitto, cioè in pratica la parte del Mediterraneo che stava ad oriente dalla prospettiva di una potenza marinara come Venezia. Riferito al bacino del Mediterraneo, il termine è stato via via utilizzato con diversi significati. In un senso più stretto è servito ad indicare le aree corrispondenti a Siria, Libano, Giordania, Palestina storica e a parte della Turchia. Oggi si tende a parlare di Medio Oriente, che poi per noi sarebbe più propriamente Vicino Oriente, ma Medio Oriente è soprattutto una espressione geografica generale e di copertura più ampia. È interessante fare caso al fatto che Levante è un termine ancora correntemente utilizzato da archeologi e storici che studiano preistoria, mondo antico e medioevo del Mediterraneo in riferimento a Siria, Libano, Giordania e Palestina nel loro insieme, mentre è ormai desueto per indicare nel loro complesso questi paesi oggi. Né in questa accezione il termine Levante è stato sostituito da un altro. È come se anche sul piano della denominazione si volesse far dimenticare la profonda unitarietà storica, culturale, antropologica di questa area. Questa riflessione ci viene sollecitata da Fake Lines, Sono Levant, una compilation pubblicata in 3 LP o in digitale che raccoglie 36 brani di un ampio ventaglio di generi, musica sperimentale, folk, rock, hip hop, ambient ed elettronica, di artisti della regione del Levante, più ospiti da Tunisia, Algeria, Iraq, Turchia, Francia, Venezuela, Italia e India. Tra gli artisti coinvolti, il palestinese canadese John Kamil Farah e il libanese Zaid Hamdan, che assieme a Yasmin Hamdan diede vita allo storico gruppo elettropop Soap Kills. Questa iniziativa discografica nasce non solo dal desiderio di reagire al genocidio di Gaza, ma anche dall'intenzione di richiamare l'attenzione sull'artificiale divisione che la regione del Levante ha subito e di valorizzare una identità condivisa sviluppando collaborazioni e solidarietà artistiche. Le fake lines del titolo sono le false linee tracciate dai colonizzatori dopo la fine dell'impero ottomano per dividere in entità separate un mondo che aveva fortissimi elementi comuni. Un progetto imperiale deliberato, secondo i promotori di questa compilation, mirante ad indebolire la regione dividendola in pseudo-stati privi di reale sovranità. Stati non in grado di confrontarsi con lo Stato di Israele, creato occupando buona parte della Palestina storica. Gran parte del ricavato di Fake Lines sarà destinato a finanziare organizzazioni di base che a Gaza lavorano a sostenere le attività agricole e la sovranità alimentare. Fake Lines è pubblicato dalla etichetta discografica non profit dallo stesso nome. Il lavoro è dedicato al musicista Hamza Abu Kenas, ucciso dagli israeliani che hanno colpito la sua casa nella striscia di Gaza nell'ottobre 2024. Nel suo ultimo post sui social, Hamza scherzava con i suoi amici dicendo: «Se faranno di noi dei martiri, fate una canzone per noi».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.